Dal Salmo 131. Il Signore ha giurato a Davide, promessa da cui non torna indietro: il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Sì, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre. Qui risiederò perché l'ho voluto.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Là farò germogliare una potenza per Davide. Preparerò una lampada per il mio consacrato. Rivestirò di vergogna i suoi nemici, mentre su di lui fiorirà la sua corona.
Grandi cose ha fatto il Signore per voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: Le folle chi dicono che io sia? Gli risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: Ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: Il Cristo di Dio. Egli ordina loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e degli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pace bene, amici, e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Dopo questo momento di stasi per modo di dire, nel senso che ciascuno di voi, anche noi, siamo andati in vacanza, riprendiamo. Penso che a questo punto tutti siano a casa o quasi, siano ritornati alle proprie mansioni, alle proprie professioni, scuola, lavoro, qualsiasi altro lavoro si tratti. Questo brano del Vangelo che ci è proposto oggi è centrale non soltanto guardando la nostra fede per il contenuto, i contenuti della nostra fede, ma soprattutto perché si trova collocato in mezzo, proprio nel mezzo del Vangelo di Luca. Da qui inizia un cammino dal versetto 18, così dicono alcuni esperti in Bibbia. Dal versetto 18 inizia il cammino vero e proprio verso Gerusalemme, e tutto il Vangelo di Luca, lo sappiamo, si costruisce attorno a questo cammino che parte dalla Galilea, da Nazareth, e si concluderà a Gerusalemme. È importante sottolineare la prima battuta, il primo versetto di oggi. Il Signore Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. Troviamo Gesù in preghiera. Sappiamo che l'Evangelista Luca è molto attento a questi passaggi significativi. Ad esempio, possiamo ricordare il battesimo. Gesù si manifesta o sente o si sente una voce, un'epifania di Dio, e viene proclamato il figlio prediletto dal Padre mentre si trovava in preghiera. Ancora al capitolo sesto, se non vado errando, prima di scegliere tra i discepoli i dodici, Gesù passa una notte in preghiera. Sono momenti decisivi della vita di Gesù Cristo, e in questi momenti decisivi lui si raccoglie in preghiera, in un luogo solitario, in disparte. E questo atteggiamento, questo stile di vita di Gesù Cristo diventa per noi insegnamento. Gesù ci dice che cosa dobbiamo fare quando dobbiamo scegliere, a chi dobbiamo rivolgersi per primo quando dobbiamo decidere, a Dio, perché affinché la nostra vita, le nostre scelte, la vita che ne consegue possa essere illuminata dalla sua parola, da questa relazione, questo rapporto confidenziale con il Signore. Non si dice qui, come lo troviamo in Marco, non si specifica il luogo. Sappiamo che questa rivelazione, questo dialogo, domanda e risposta tra Gesù e gli apostoli viene collocato dagli evangelisti, dagli altri evangelisti, da Marco, a Cesarea di Filippo. Qui non si dice il luogo, perché per Luca è importante soprattutto che cosa? Il luogo è la preghiera, è uno stato. Non è più un luogo quello che interessa il terzo evangelista, ma lo stato, cioè la situazione, le circostanze entro le quali si verifica questo dialogo tra Gesù e gli apostoli, i futuri apostoli, la prima comunità cristiana, la prima chiesa. L'importante è stare in preghiera. Gesù interroga, è lui che interroga questa volta. Troviamo sovente nel Vangelo, nei Vangeli, questa domanda sulle labbra della folla: ma chi è costui? E anche sulle labbra dei discepoli: ma chi è costui che anche il mare, il vento, la tempesta gli stanno sottomessi? Chi è costui? C'è questa ricerca circa la natura profonda di Gesù Cristo, che è visto senz'altro come un uomo straordinario, che si esprime sotto forma di una domanda: chi è costui? Adesso a questo punto non è più la gente o i discepoli che si interrogano, ma è Gesù che si interroga, che interroga gli altri meglio. Non è più un desiderio di conoscere e di sapere da parte degli altri, ma è Gesù che rivolge una domanda precisa e esige delle risposte precise. Ma lasciamo spazio qui al nostro amico Marco, siamo in due oggi, per commentare i versetti successivi di questo brano del Vangelo.
È un brano del Vangelo questo che verte appunto attorno alla domanda su chi è Gesù, qual è la sua identità, chi dice la gente che io sia, e poi chiede Gesù: ma voi chi dite che io sia? Ecco, questa domanda sulla identità profonda di Gesù, come diceva Padre Gianni prima, è una domanda frequente nei Vangeli, emerge spesso anche nel Vangelo di Luca, di cui fa parte questo brano, la troviamo più volte. La folla si chiede: chi è quest'uomo che perdona anche i peccati? Capitolo 7. Erode, quando sente parlare di Gesù, dice: chi è costui del quale sento dire tali cose? Ma anche a livello più profondo, pensiamo a Giovanni Battista, quando appunto ha dei dubbi sulla identità messianica di Gesù, perché lui si aspettava un messia diverso, no? E allora gli manda a dire: sei tu colui che viene o dobbiamo aspettarne un altro? Cioè, chi sei tu? Chi sei tu? Qual è la tua identità? E allora abbiamo la risposta della gente, abbiamo la risposta di Pietro, dei discepoli, e poi abbiamo una risposta di Gesù. La risposta della gente, gli dicono, quando Gesù dice: le folle chi dicono che io sia, dicono alcuni uno degli antichi profeti, altri Giovanni Battista, e in effetti Gesù sicuramente ricordava in qualche modo le figure di certi grandi antichi profeti, e la sua predicazione per certi versi era, come quella del Battista, incentrata sull'appello urgente alla conversione, al convertirsi, al cambiare vita. Ma ecco, queste risposte della gente sono ancora risposte lontane, parziali, superficiali. Pretendono di definire Gesù confrontandolo con qualcuno che era già venuto, vedendolo come la ripetizione, la riedizione, la reincarnazione di qualcuno che c'era già stato. Poi c'è la risposta di Pietro, e Pietro risponde: tu sei il Cristo di Dio. Sappiamo che Cristo è parola greca per dire l'ebraico il Messia che designava il consacrato di Dio in vista di una missione. Ecco, allora i discepoli già fanno un passo in più rispetto alla folla, perché riconoscono in Gesù non soltanto uno come i grandi del passato, ma l'uomo scelto da Dio per attuare le sue promesse di salvezza, quel Messia tanto atteso che avrebbe finalmente instaurato il regno di Dio. Però anche questa risposta è insufficiente, perché c'erano tante idee del Messia, tante idee prevalentemente politiche, prevalentemente terrene. E allora Gesù risponde in modo strano, dice il Vangelo, risponde severamente e dice di non parlarne a nessuno, e poi evoca invece due figure dell'Antico Testamento, una in modo esplicito, evoca il figlio dell'uomo. Questo termine, il figlio dell'uomo, è particolare, è un termine che viene dal libro del profeta Daniele, è un soggetto, insomma un personaggio misterioso che appare sulle nubi del cielo e riceve da Dio potere, gloria, regno, un potere eterno, un regno che non sarà mai distrutto. Quindi nell'Antico Testamento evoca una situazione di potere vittorioso ricevuto da Dio. Ed è un termine che è interessante, nei Vangeli compare molte volte, ma è solo Gesù che dice di se stesso figlio dell'uomo. Cioè non c'è mai una terza persona che dice di Gesù figlio dell'uomo. È sempre un termine che Gesù solo applica a se stesso. Ma poi Gesù evoca anche un altro personaggio in modo implicito, perché quando dice che il figlio dell'uomo dovrà soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, evoca il servo sofferente di Isaia, del libro del profeta Isaia, un altro servo del Signore, quindi un'altra figura che è, diciamo, al servizio di Dio per una missione, ma in un modo non trionfale, non vittorioso, serve Dio attraverso la sofferenza. Ecco, la risposta di Gesù può essere questa. Queste due figure dell'Antico Testamento apparentemente contrapposte, ma che lui unisce: il figlio dell'uomo che riceve da Dio potere, gloria e regno, ma contemporaneamente il servo sofferente, umiliato, prostrato dai dolori, che però è quello attraverso la cui sofferenza appunto si compie la volontà del Signore. Gesù, figlio dell'uomo e servo sofferente. Questa è l'immagine che Gesù, la definizione che Gesù dà di sé.
riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento alla liturgia festiva di questa domenica terza dopo il martirio di San Giovanni Battista, sempre secondo il rito ambrosiano. Dicevamo che Gesù pone delle domande, la gente, gli altri discepoli pongono domande. E Gesù invece lo ritroviamo in questo brano del Vangelo che lui adesso pone la domanda. Ecco, questo stile, questa modalità diversa, inaugurata, per così dire, da Gesù, deve farci riflettere. Perché? Perché se raccogliamo le risposte che la gente dà, sono risposte non false, ma parziali. E Gesù poi le deve correggere, oppure le deve confermare tramite, subito dopo, la risposta che dà Pietro. Quindi questo particolare è un particolare molto interessante che dovrebbe farci capire una cosa. Che cosa? Che quando poniamo domande a Dio, a Gesù Cristo, le nostre domande, proprio perché partono da noi, risultano essere deteriorate nella sua origine, vale a dire che noi ci attendiamo delle risposte che sono nostre esigenze. Vale a dire che le nostre domande subiscono l'errore della precomprensione. E infatti noi molte volte domandiamo a Dio tante cose, chiediamo spiegazione, ma vogliamo che Lui risponda alle nostre esigenze. Invece le esigenze di Dio, le risposte di Dio sono più grandi delle nostre, sono più grandi dell'uomo perché Dio è più grande dell'uomo. Allora dicevo che queste risposte alla domanda chi è Gesù sono risposte non false ma relative. Chi è Gesù? Un profeta? Ma Elia, Giovanni il Battista, uno degli antichi profeti che è risorto. Anche questo è un particolare interessante, si aggiunge che è risorto. Vuol dire che c'era una credenza, una fede nella risurrezione. E sappiamo che questa idea ha avuto origine non proprio all'inizio della storia della salvezza, ma 2 o 3 secoli prima, attraverso alcuni libri dell'Antico Testamento. Si è fatta chiara almeno 2 o 3 secoli prima di Gesù Cristo. Ecco, allora qual è la risposta che dà la gente? Un profeta, uno dei profeti, Elia, che è il più grande dei profeti dell'Antico Testamento, considerato tale, che è risorto. Diceva Marco prima che anche il Battista, lui che aveva la funzione, la vocazione di preparare la strada al Signore, a un certo punto quando è in carcere si interroga e manda a dire attraverso due dei suoi discepoli: ma tu chi sei? Cioè anche lui non riusciva più a capire, cioè la sua vocazione era in crisi, perché il modo di fare, lo stile di vita di Gesù Cristo, di insegnare, di procedere, era strano, non lo capiva più. Quando noi interroghiamo Dio non riusciamo più a capire come stanno le cose veramente. Quando Dio ci interroga, allora riusciamo a raggiungere una verità per noi non solo sconosciuta, ma nemmeno immaginata e magari nemmeno desiderata. Allora lasciamoci interrogare da Gesù Cristo. Questa è la conclusione, la considerazione che noi possiamo trarre dal Vangelo di oggi. Lasciamoci interrogare. Interroghiamo Dio, ma lasciamoci interrogare da Lui.
La prima lettura che ci propone la liturgia di questa settimana è tratta dal libro del profeta Isaia, è un capitolo che viene molto letto, il capitolo 11. Inizia così il brano che leggiamo oggi: in quel giorno avverrà che la radice di Jesse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa. In quel giorno il Signore stenderà di nuovo la mano per riscattare il resto del suo popolo. Chi è questa radice di Jesse? Nella prima parte di questo capitolo si diceva che un germoglio sarebbe spuntato dal tronco di Jesse. Jesse era il padre del re Davide e l'idea è quella di questa dinastia davidica, ridotta ormai a un tronco secco, no? Il tronco di Jesse, perché sappiamo che dopo Davide e Salomone i re di Israele erano stati infedeli al Signore, addirittura il regno si era spezzato in due, erano stati dominati, erano stati invasi dagli stranieri, gli assiri al nord, i babilonesi al sud. Ecco, quindi questa dinastia davidica ridotta come un tronco secco, e a un certo punto da questo tronco spunta un germoglio. È bella questa figura del germoglio perché è il segno della vita, no? La vita mandata da Dio, che spunta nonostante tutto, nonostante ciò che gli uomini non sono stati capaci di fare, no? Nonostante il tradimento degli uomini, un germoglio, segno di vita gratuita, no? Soffiato dallo Spirito, spunta comunque. Ecco, nella parte che leggiamo oggi, nella seconda parte di questo capitolo, l'attenzione si sposta dalla figura del re Messia, quindi di questo germoglio, a tutto il popolo di Gerusalemme, perché dice tutto questo popolo diventerà un riferimento, diventerà un centro di attrazione per l'umanità, diventerà, dice, un vessillo. Quindi qualcosa che si innalza affinché altri lo possano vedere e lo possano seguire. E dice poi più avanti: Efraim non invidierà più Giuda e Giuda non sarà più ostile ad Efraim. Sappiamo che il regno inizialmente unito si era poi diviso in due regni contrapposti, il regno del nord e il regno del sud, che non si vedevano di buon occhio. Anche al tempo di Gesù ciò che rimaneva del regno del nord, capitale Samaria, erano i samaritani, che erano considerati appunto miscredenti, pagani, quindi era una frattura che non si era ancora sanata nemmeno al tempo di Gesù. Ecco, invece il profeta dice: cesseranno, no, queste incomprensioni, queste liti, perché il mio popolo unito sarà vessillo, sarà guida, sarà riferimento per tutti i popoli. E conclude questo brano Isaia dicendo: si formerà una strada per il resto del suo popolo, che sarà superstite dalla Siria, come ce ne fu una per Israele quando uscì dalla terra d'Egitto. Quindi viene evocato ancora quell'evento fondamentale, fondatore della storia di Israele, che era l'uscita dall'Egitto, che rappresentava un po' l'emblema, no? Il prototipo dei prodigi di salvezza che Yahweh era in grado di compiere per il suo popolo. E il profeta dice: ancora, no? Yahweh farà queste cose. Come le ha fatte allora, così adesso lo farà, che siete deportati in Assiria, così lo farà ancora. Ecco, la prima lettura spesso fa da introduzione, da commento, da collegamento al Vangelo, e il collegamento che possiamo vedere è proprio nella figura di Gesù, che viene riconosciuto come il Cristo di Dio. Ecco, Gesù è questo germoglio nato dal tronco secco di Jesse, questo Gesù che è un germoglio figlio dell'uomo e servo sofferente, è colui che è in grado di unificare il popolo di Israele, lo unifica nel nuovo popolo di Israele che è la Chiesa, affinché sia vessillo, riferimento per tutti i popoli, o come dice nel Vangelo, città posta sopra il monte, lampada posta sopra il moggio.
Gesù, sono qui davanti a te, che perdoni oggi la mia infedeltà. Lo Spirito Consolatore trasforma l'essere mio, ed io mi prostro qui davanti a te. Yeah.
luce del tuo santo volto, io voglio contemplare per adorare la tua santità.
Prendiamo per concludere dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento alla liturgia festiva di questa terza domenica secondo il rito ambrosiano, domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista. Subito dopo la risposta che Pietro dà a nome degli apostoli, tu sei il Cristo di Dio, Gesù ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Qualche biblista traduce, li sgridò severamente di non riferirlo ad alcuno. Perché questa risposta, questo modo strano di Gesù per correggere o indirizzare meglio quelle che potrebbero essere gli intenti, le aspettative, i desideri, le speranze degli apostoli? Perché questa rivelazione di Gesù come il Cristo di Dio giungerà a compimento e pienezza soltanto dopo la resurrezione. In fondo non avrebbero capito la gente, i discepoli, tutti quanti, il Battista stesso forse non avrebbe capito che il figlio dell'uomo doveva soffrire, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Non avrebbero capito, anche se sfogliando i testi dell'Antico Testamento troviamo delle indicazioni, delle profezie ben precise al riguardo. Innanzitutto la storia, i fatti. Qual è stato il profeta non perseguitato? Tutti i grandi profeti subiscono la persecuzione. Gesù stesso a un certo punto, in una diatriba contro gli scribi e i farisei, dice loro: voi che uccidete, avete ucciso i profeti e dopo li avete resi santi, i profeti, dopo averli uccisi, i vostri padri hanno fatto questo. Cioè c'è questa storia dentro il popolo ebraico, la storia del popolo, la storia della salvezza, dove si legge appunto che i grandi profeti, tutti i grandi profeti, vennero perseguitati, uccisi, calunniati. Ecco, il figlio dell'uomo, che è un profeta, come dice la folla, un grande profeta, Elia, il Battista risuscitato dai morti, qualcuno grande che ha fatto la storia del passato, risorto. Ecco, Gesù si inserisce dentro la storia, la logica della della profezia o dei profeti dell'Antico Testamento e realizza quelle profezie. È il figlio dell'uomo che è venuto a vivere, condividere la nostra vita, il verbo che si è fatto carne, necessariamente come profeta avrebbe dovuto subire la sorte destinata a qualsiasi profeta. E allora il compimento paradossale del progetto divino passa attraverso la croce, attraverso la morte. Per coloro che si attendevano il Cristo, che si aspettavano un Cristo liberatore, che continuano a pensare anche dopo la risurrezione, e ci viene testimoniato dagli Atti degli Apostoli all'inizio, quando a un certo punto, prima che Gesù ascenda al cielo, gli viene posto la domanda: ma questo è il momento in cui ricostituirai il popolo di Israele, il regno di Dio, il regno di Israele? Ancora dopo la risurrezione, dopo la morte e risurrezione, questo gruppo sparuto di persone, i discepoli, gli apostoli, si chiedono, si interrogano sulla figura del Messia e non capiscono ancora che il Messia doveva patire, soffrire, morire, risorgere e che il regno di Dio, come ce l'avevano in mente loro, doveva subire una correzione. Non erano ancora capaci di comprendere questa rivelazione. Allora Gesù ordina loro di non riferirlo ad alcuno, di tenerlo, di custodirlo segretamente dentro il loro cuore, questa profezia, questa rivelazione, ma non di riferirlo a nessuno.
Uno sguardo soltanto alla seconda lettura, che questa settimana è tratta dalla prima lettera di San Paolo a Timoteo, e che ci ricorda, ecco, come il tratto distintivo del Gesù che deve essere annunciato è il tratto della misericordia. Paolo appunto scrive a Timoteo, che era un giovane, diciamo, responsabile della chiesa di Efeso, quelle piccole chiese nascenti. Ad Efeso c'era una comunità che Paolo aveva evangelizzato, e gli scrive, no? Gli scrive in questi termini, ricordandogli che lui che aveva fondato questa comunità era prima di tutto uno a cui era stata usata misericordia, che aveva sperimentato il volto di Dio come misericordia. Dice così: carissimo, scrive a Timoteo, rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia, proprio me che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia, e così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato. Ecco. E poi ribadisce ancora, questa parola è degna di fede, quindi come dirgli, segnati bene queste cose che ti sto dicendo. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ecco, questa parola può essere fatta oggetto anche di meditazione personale, quando pensiamo, ecco, che... così forse non siamo degni, non siamo, ecco, Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo del quali sono io, ma proprio per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me per primo dimostrare tutta la sua magnanimità e io fossi d'esempio a quelli che avrebbero creduto in lui. Ecco, questo è il modo con cui Paolo ricorda a Timoteo, giovane presbitero, giovane responsabile della chiesa di Efeso, come deve essere annunciato il Signore, cioè come prima di tutto colui che va riconosciuto nella dimensione, nella virtù della misericordia.
Io oggi alzo lo sguardo verso te, trafitto per i miei peccati, per le tue piaghe io guarirò, Gesù, ricordati di me, Gesù. Ricordati di me. Tu sei veramente il figlio di Dio venuto a salvare. sguardo verso te, mi doni Maria come madre. Questo ti chiedo nel regno dei cieli, Gesù, ricordati di me, Gesù, ricordati di me.
Concludiamo salutando, ma prima di salutarvi ci lasciamo con un interrogativo, una proposta, un'indicazione che è rivolta a voi, ma è rivolta anche a noi. Dobbiamo lasciarci interrogare da Gesù Cristo. La domanda che Gesù pone molte volte risulta essere nella storia nostra provocatoria, ci snida dai nostri piccoli pensieri e progetti, dilata i nostri orizzonti. Dobbiamo lasciarci provocare da Gesù Cristo. Che cosa dite di me? Questa domanda è stata posta agli apostoli, la pone ad ogni cristiano di tutti i tempi, la pone a noi oggi. Cosa dite di me? A ciascuno, cari amici, la sua risposta. E vi lasciamo augurandovi una buona domenica del Signore da parte di Padre Gianni
e di Marco.